Invece, adesso vi voglio fare una breve lettura per spiegare cos'è il sufismo, perché in Occidente, anche se viene conosciuto, ci sono sempre alcuni punti interrogativi per capire il significato di questa dottrina, di questo pensiero. E dopo anche vi leggerò un articolo della Repubblica pubblicata in 1985, che è preparato questo articolo dal giornalista Paolo Rumiz. Interessante. E così credo che cercherò di riuscire a spiegarvi con le parole di un occidentale il pensiero di Mevlana e anche il sufismo. Allora, parlando del sufismo, il professore Gabriele Mandelkalifa dell'ordine Sufi Gerrahi Alveti per l'Italia spiega così: il sufismo non è in se stesso né una scuola teologico-giuridica, né uno scisma, né una setta, poiché si pone di sopra da ogni obbedienza. È innanzitutto un metodo islamico di perfezionamento interiore, d'equilibrio, una fonte di fervore profondamente vissuto e gradualmente ascendente. Lungi dall'essere una innovazione o una via divergente, parallela alle pratiche canoniche, è anzitutto una marcia risoluta di una categoria di anime privilegiate, prese, assetate di Dio, mosse dalla scossa della sua grazia per vivere solo per Lui e grazie a Lui, nel quadro della sua legge meditata, interiorizzata, sperimentata. E ancora andando avanti, la dottrina Sufi è l'amore totale per Dio, la gnosi, che superando la conoscenza intellettuale imperfetta e incompleta, unisce direttamente il Sufi al divino, perciò la certezza della sua esistenza e dell'impossibilità di capirlo con le sole forze umane, il raggiungimento della conoscenza intuitiva, l'ascesa mistica attraverso una serie di stati e di stazioni integrati dalla rammemorazione e dall'estasi. Il cammino che il Sufi compie si svolge in 10 tappe, e ognuna delle quali ha 10 stadi di apprendimento, comprensione per un totale quindi di termini, rappresentazioni rammemoranti il filo del cammino da compiere. Ognuno ha corrispondenti versetti coranici a illuminarne i valori. In questo cammino il Sufi raggiunge 7 gradi sottili, emblematicamente corrispondenti a 7 grandi profeti. Le 10 tappe sono inizi, porte, comportamenti, costumi virtuosi, principi, valli, stati mistici, santità, realtà, dimore supreme. Ecco, credo che bastano queste spiegazioni per capire un po' il sufismo. Già spiegare non è bastante, bisogna sperimentare il sufismo per entrare nel suo culneare e capire quello che si parla veramente. Invece, sempre parlando di Rumi, stavolta vi voglio leggere questo breve articolo che spiega il museo visitato da noi. E così cerco di spiegarvi al modo giusto questa visita di Mevlana. Allora, dice così Paolo Rumiz: un flauto solitario, un catafalco verde, folle incantate che entrano in silenzio, si sparpagliano sui tappeti, si appartano a pregare. Sembra non ci sia nient'altro nel santuario, nemmeno le altre tombe in penombra, più piccole, con sopra i turbanti dei venerabili che dormono sul fianco destro, il viso rivolto alla Mecca. Null'altro conta per quegli uomini e quelle donne che mormorano in piedi, con le mani aperte, come per prendere acqua a una fonte, come gli antichi cristiani. Non parlano con Allah, ma con quella tomba verde, la cripta di Rumi, detto Mevlana, massimo poeta dell'Islam e inventore dei dervisci rotanti, i cercatori dell'estasi. Tra lui e i fedeli, nessun imam, solo l'energia dello spirito. È come un faro il santuario di Mevlana, col suo tetto verde smeraldo, piantato in mezzo all'altopiano anatolico, un tronco di cono simile a una gonna plissettata. È venerdì. Tuonano gli altoparlanti della moschea strapiena nella piazza accanto, ma quella moschea è un altro mondo. Konya è la città più islamica della Turchia e l'Islam duro non ama né le tombe né le danze dei dervisci. Nulla deve esserci al di fuori di Allah. La massa genuflessa in moschea è disturbata da quel luogo santo fuori ordinanza. Di cosa ha paura? E io, se cerco davvero i cristiani d'Oriente, che ci faccio in un ventoso e rovente venerdì di preghiera in questo labirinto di minareti? E tutto cominciato, per caso, 2 anni fa, in una tekke, luogo di preghiera di Istanbul, frequentata da mistici sufi legati a Mevlana. Per entrarci avevo ottenuto un viatico da Gabriel Mandelkhan, un affascinante turco afghano, padrone di 10 lingue, grande padre in Italia di un'importante confraternita sufi, gli Alveti. Quando bussai, Ibrahim Baba, un vecchio veneratissimo, mi accolse come un figlio e disse: "Il nostro nome viene da Halva, ritiro, perché il nostro sceicco, il capo prescelto, deve ritirarsi per 40 giorni in una stanza senza finestre, con solo un buco per ricevere il cibo." E mi fece sedere alla turca a un tavolo rotondo a 2 passi dai maggiorenti della Santa Congrega. Si mangiò in silenzio. C'erano 300 persone accovacciate sui tappeti in diverse sale, gente nobile, composta. Neanche l'ombra del fanatismo di altre consorterie. Ebbi cibo salato, latte acido, un dolce al miele detto locum. Dopo un'ora lo sceicco ruppe il silenzio e parlò: "Noi non c'entriamo con le masse che si prostrano per conformismo. Non facciamo proseliti. Vogliamo solo svezzare la nostra anima all'interno di un gruppo. Ci siamo, pensai. Ecco tutti i segni di una venerabile, esclusiva consorteria della fede." L'orefice batte col suo martelletto. A ogni colpo ripete il nome di Dio. Il derviscio ruota e a ogni giro si perde in Dio. Il suo cappello di panno è una pietra tombale. Ruotando, muore. Sente il sapore dell'altro mondo, il Nur, l'energia luminosa visibile da tutte le creature. Poi torna tra i vivi e allora ogni suo atto è una celebrazione di lui. Il capo parlò ancora: "Se ragioniamo soltanto, il nostro sarà solo un rullaggio senza decollo. Il volo vero comincia quando si abbandona la mente. Dio è indefinibile, si raggiunge solo col cuore." Così fui ammesso alla preghiera, che durò 5 ore, fino a notte fonda. Ero l'unico cristiano presente. Cominciò con uomini schierati in file diagonali, rivolti alla Mecca. L'angolo tra quella direzione e l'asse della moschea diceva forse che l'edificio era stato una chiesa. Partì un flauto, poi un canto, un ritmo nomade, regolare come un metronomo. costruito attorno a una nota unica di fondo. Lo guidava un cieco dalla voce purissima, che restava sospesa nell'aria come un grido nel deserto. Quel cieco cantava come se qualcuno abitasse in lui. A intervalli, dopo una pausa di silenzio, i 300 precipitavano sui tappeti per la genuflessione con un rumore di tuono. Poi una voce solitaria lanciava un richiamo, un ordine secco, e tutti si rialzavano. Se chiudevi gli occhi, sentivi la carovana sotto le stelle, l'eterno ciclo dell'andare, accamparsi e ripartire. Attaccarono i tamburi e la preghiera mi portò lontano nelle steppe dell'Asia centrale. Poi la marcia accelerò, divenne respiro, affanno, orgasmo. I 300 ondeggiavano come alghe nel mare. Il confine tra Eros e adorazione s'era rotto, come nel Cantico dei Cantici. S'erano rotte anche i confini tra fedi. Dietro ai Sufi vidi gli apostoli, e dietro agli apostoli Abramo. E così.
Repubblica era questo?
È Repubblica. Va bene, credo che così siamo riusciti a concepire quello che si tratta nel Museo di Mevlana, e anche il sufismo brevemente di che cosa parla.